Massimo Cerioni e Gianfranco Lombardi presentano
Ordine Sparso. Ebbene sì, eccoci qua con una puntata di Ordine Sparso nuova.
Una puntata nuova e veramente speciale.
No, speciale, diciamo. Ma perché tocchiamo una parte che non abbiamo ancora approfondito come dovevamo e finalmente l'abbiamo fatto.
Per fortuna vostra.
Di tutti, perché bisogna evolversi. E qui oggi noi chissà dove arriveremo.
Mamma mia.
O arriveremo, chissà.
Oggi facciamo una presentazione corta perché sarà lunga la trasmissione probabilmente. E vabbè, oggi tocchiamo.
No, ecco, e voi sentite che non siamo pimpanti come al solito.
Non siamo pimpanti perché
siamo un pochettino timorosi. Perché non sappiamo come andranno a finire.
È un esperimento, una sperimentazione più o meno abusiva questa che abbiamo fatto.
Stiamo menando il can per l'aia. Vogliamo dire per bene che cosa facciamo?
Abbiamo toccato oggi un
tasto molto difficile, sì, brutto. No,
5 minuti in scena?
Sì, un attimo, veniamo, stiamo spiegando. Che non abbiamo il coraggio di spiegare la cosa. Bene, la cultura ad ordine sparso, ma sotto le vesti della...
La cultura con la U, eh?
Cultura.
Sì, no, perché c'era quell'altra.
Oggi faremo la commedia.
Oggi faremo, ecco, purtroppo, una commedia. Quindi non sentirete i dischi, non sentirete le ultime novità, nemmeno le penultime. Anzi, proprio non sentirete la musica per niente, o quasi.
Però in compenso vi... culturizzerete attraverso un'opera di uno dei maggiori scrittori e commediografi
viventi. Questa volta c'è il nome finalmente di quello che scrive il copione.
Il copione, diciamolo, esiste, diciamo. Eccolo qua, facciamolo sentire.
Questa volta c'è sempre, ma questa volta c'è l'autore.
C'è l'autore, è un tale Woody Allen.
Signor Woody Allen.
Woody Allen, attore, regista, scrittore,
collega, quindi.
Commediografo. Sì, ci ha prestato questa opera ancora. E voi, qualcuno potrebbe averla letta come racconto.
Sì,
per la prima volta al mondo è stata trasferita in commedia. Ovviamente è uno staff d'eccezione per la prima mondiale.
Mia,
per la prima mondiale. Maggi?
4 minuti in scena!
4 minuti, veniamo, vieni qua che adesso dobbiamo spiegare.
Bene la parte, l'ha imparata bene la parte.
Io penso di sì, perché la mia è lunghissima. Voi fate subito, perché parlate, dite due cose. Io che mi tengo tutta...
Tu dici due parole in croce in tutta la cosa, due parole.
Passiamo ai personaggi interpreti.
Sì, no, tu dici due parole oltre a... due parole. Cioè, fai una battuta che sono tre secondi.
È il nocciolo.
Il disgraziato lì che lo vedo, che si trucca, allora è inutile che si trucca lei, disgraziato.
E se qualcuno mi vede?
Ma chi la vede? Chi
poi
la vede?
Lei non è neanche un personaggio, non esiste nel racconto.
Lei
come
è una voce fuori campo, quindi...
Io faccio la voce della 20th Century Fox, che racconta
appunto. Quindi che si trucca?
Un racconto di Woody Allen.
Ripetiamo per la prima volta sugli altoparlanti
di Radio Arancia.
La commedia.
Chissà come andrà a finire.
Il romanzo, mamma mia, non sappiamo come definirlo.
Il titolo, diciamo il titolo. Si intitola Il caso Kugelmas.
Naturalmente abbiamo già detto di Woody Allen.
Woody Allen.
Liberamente tratto.
Tre minuti in scena!
Un attimo.
Siamo pronti.
È che noi sì, la facciamo, abbiamo deciso, ma sai com'è? Volevo tirare un po' in lungo la cosa, perché dobbiamo prepararci spiritualmente. Io sono prontissimo, ragazzi.
No, forse voi ancora loro non ci credono che c'è questa cosa.
Adesso ve ne accorgerete.
Quindi vi preghiamo di rimanere sintonizzati. Anche andando avanti, perché poi la cosa è uno sviluppo, una cosa,
certo. Soprattutto una cosa, o spegnete subito, ma se ascoltate la prima battuta della commedia dovete rimanere fino in fondo, anche perché
comunque ricordatevi che è un prodotto offerto da Ordine Sparso, una produzione Ordine Sparso, quindi...
in collaborazione con la 20th Century Fox.
Sì, non ho capito cosa dà la 20th Century Fox,
dalla voce della narratore.
Ho capito. Allora, vogliamo lasciare i nostri amici a queste ultime note di Stars and Strips Forever Intanto noi ci prepariamo per la cosa, eh?
Benissimo. Il caso Kugelmass. Personaggi e interpreti in ordine sparso. Sidney Kugelmass, Gianni Maggi. Daphne Kugelmass, la signora Emiliani. Il dottor Mendel, lo psicanalista, Siegfried von Kartoffen. Persky il mago, Massimo Cerioni. Emma Bovary, Daisy, la cugina inglese della signora Emiliani. Un professore di Stanford, Gianfranco Lombardi. La voce del narratore, Oscar Voice. Di Woody Allen, riveduto e corretto da Ordine Sparso.
Kugelmass, professore di lettere al City College, era il suo secondo infelice matrimonio. Daphne Kugelmass era un idiota. Poi aveva due bambini, un tantino ritardati, natigli dalla prima moglie, Flo, e affondavasi nel collo tra pagamento degli alimenti e mantenimento dei figli.
Come facevo a sapere che sarebbe finita così?
Si lamentò un giorno Kugelmass con il suo psicanalista.
Daphne prometteva bene. Chi poteva sospettare che si sarebbe lasciata andare fino a gonfiarsi come un pallone da spiaggia? In più, aveva qualche soldo, il che non è di per sé la ragione migliore per sposare una persona, ma non guasta, con tutti i guai in cui mi ritrovo. Afferrate il punto.
Kugelmass era calvo e peloso come un orso, ma aveva dello spirito.
Ho bisogno di conoscere un'altra donna. Ho bisogno di una relazione, magari non sembrerò il tipo, ma sono uno che ha bisogno di sentimenti romantici. Voglio dolcezza, voglio carezze. Non sono più tanto giovane e prima che sia troppo tardi voglio fare l'amore a Venezia. Sospirare al chiaro di luna e scambiare sguardi teneri al lume di candela, bevendo vino rosso in calici di cristallo. Capite cosa intendo?
Il dottor Mendel si mosse sulla poltrona e disse:
una relazione non risolverà niente. Non avete il senso della realtà. I vostri problemi nascono molto più in profondità.
E poi questa relazione deve essere discreta. Mica posso permettermi un secondo divorzio. Daphne mi spellerebbe vivo.
Signor Kugelmass.
Ma non può essere una del City College, perché anche Daphne lavora lì. Non che le insegnanti della facoltà siano delle gran bellezze, ma qualche studentessa.
Signor Kugelmaus.
Aiutatemi, stanotte ho fatto un sogno. Saltavo in un prato e avevo in mano un cestino da picnic. E sul cestino c'era scritto, libera scelta. E poi ho visto che il cestino aveva un buco.
Signor Kugelmaus, la cosa peggiore che possiate fare è perdere contatto con la realtà. Qui dovete semplicemente esprimere le vostre sensazioni, che analizzeremo insieme. E da un po' che siete in cura da me, sapete bene che non esistono rimedi lampo. In fin dei conti io sono un analista e non un mago.
Allora forse ho bisogno di un mago,
disse Kugelmaus alzandosi. E con questo pose fine alla terapia. Un paio di settimane dopo, una notte che Kugelmaus e Daphne se ne stavano da soli in casa con la faccia talmente stracciata che sembravano due vecchi mobili, spillò il telefono.
La prendo io, pronto?
Kugelmaus, sono Persky.
Chi?
Persky, o dovrei dire il grande Persky.
Prego.
Ho sentito dire che state battendo la città per trovare un mago che dia un pizzico di esotismo alla vostra vita, sì o no?
Non riattaccate. Da dove chiamate, Persky?
Il giorno dopo, di buon mattino, Kugelmaus saliva tre rampe di scale di un decrepito palazzo di Bushwick, un quartiere di Brooklyn. Aguzzando gli occhi nell'oscurità del corridoio, trovò la porta che cercava e suonò il campanello.
Lo rimpiangerò.
Qualche istante più tardi gli aprì un tizio basso, magro, la faccia bianca come la cera.
Voi siete Persky il grande?
Il grande Persky. Volete un tè?
No, voglio romanticismo, voglio musica, voglio amore e bellezza.
Ma niente tè, eh? Sorprendente. Bene, accomodatevi.
Persky scomparve nella stanza accanto e Kugelmaus lo sentì spostare scatole e mobili. Poi riapparve, spingendo davanti a sé uno scatolone montato su cingolanti rotelle da pattini. Tolse alcuni vecchi foulard di seta che lo ricoprivano e soffiò via un po' di polvere. Era un armadietto in stile cinese, da due soldi e mal laccato.
Persky! Che scherzo è questo?
Fate attenzione, è un numero molto bello. L'avevo preparato per una riunione dei cavalieri di Pizia l'anno scorso, ma poi è andato tutto a monte. Entrate nell'armadio.
Sì, per farmi riempire di spade o roba del genere.
Vedete qualche spada?
Con una smorfia, Kugelmaus si infilò grugnendo nell'armadio. Non poté fare a meno di notare un paio di orribili diamanti artificiali incastrati nel legno, proprio davanti al suo naso.
Se è uno scherzo...
Ma che scherzo, veniamo al dunque. Se assieme a voi butto nell'armadio un romanzo, chiudo gli sportelli e ci batto sopra tre colpi, voi vi troverete proiettato nel libro.
Kugelmaus storse le labbra incredulo.
È proprio così, lo giuro davanti a Dio. E non solo romanzi, posso buttarci anche racconti, commedie, poesie. Potrete incontrare tutte le donne create dai migliori scrittori di questo mondo, quelle che avete sempre sognato. Potrete farci tutto quello che volete. Quando ne avrete abbastanza è sufficiente che mi facciate un urlo e io vi tiro fuori in un secondo secco.
Persky, non sarete mica un po' matto?
Vi dico che funziona.
Kugelmaus era ancora scettico.
Cosa mi state raccontando? Che questo scatolone fatto in casa mi può portare nei posti che voi dite?
Per un paio di biglietti da 10.
Kugelmaus tirò fuori il portafoglio.
Ci crederò solo quando lo vedrò con i miei occhi.
Persky infilò i soldi nella tasca posteriore dei calzoni e si girò verso lo scaffale della libreria.
Allora, chi volete incontrare? Le sorelle Goggi, Gabriella Papini, Ofelia, magari una donna di Saul Bellow? Ehi, che ne dite di Ilona Staller? Certo che sarebbe una bella botta per uno della vostra età.
Una francese! Voglio una relazione con una francese!
Nanà!
Non voglio essere costretto a pagare.
Che ve ne sembra di Natasha di Guerra e Pace?
Ho detto francese. Ci sono. Che ne dite di Emma?
Emma Capogrossi?
Emma Bovary. Mi sembra perfetta.
Ecco qua, Kugelmaus. Fatemi un bell'urlo quando ne avete abbastanza.
Persky buttò dentro una copia, in edizione economica, del romanzo di Flauberto.
Mi assicurate che è sicuro?
Chiese Kugelmaus, mentre Persky stava per chiudere gli sportelli dell'armadio.
Sicuro? C'è qualcosa di sicuro in questo mondo?
Persky bussò tre volte nell'armadio e riaprì gli sportelli. Kugelmaus era scomparso. Nello stesso momento apparve nella camera da letto di Charles ed Emma Bovary a Vaudeville. Davanti a lui c'era una bella donna, sola, che gli girava la schiena piegando della biancheria.
Non posso crederci,
pensò Kugelmas mentre fissava la deliziosa moglie del medico.
È spaventoso, sono davvero qui, è proprio lei.
Emma sorpresa si girò.
Per l'amor del cielo, mi avete spaventata! Chi siete?
Parlava con lo stesso inglese elegante della traduzione americana dell'edizione economica.
È semplicemente micidiale,
pensò lui. Poi, resosi conto che lei gli aveva fatto una domanda, rispose:
scusate, sono Sidney Kugelmas, insegno lettere al City College, professore di lettere al City College di New York, nei quartieri alti. Oh, ragazzi, che roba!
Emma Bovary sorrise con fare civettuolo e chiese:
vi andrebbe di bere qualcosa? Un bicchiere di vino, magari?
È bella,
pensò Kugelmas. Quale differenza tra la troglodita che divideva il suo letto? D'improvviso provò un impulso di prendere tra le braccia quella visione e di dirle che lei era il tipo di donna che aveva sognato per tutta la vita.
Sì, un po' di vino. Bianco, no, rosso, no, bianco, facciamo bianco.
Oh, di Charles è fuori,
disse Emma, e nella voce le vibravano gioiosi sottintesi. Dopo il vino, uscirono a fare un giretto nella deliziosa campagna francese.
Ho sempre sognato che un giorno mi sarebbe apparso un misterioso straniero che mi avrebbe liberato dalla monotonia di questa grossolana esistenza rurale.
Emma lo prese per mano, oltrepassare una chiesetta.
Mi piace quello che indossate. Non ho mai visto niente di uguale qui. È così, così moderno.
Si chiama completo sportivo. E l'ho preso ai saldi.
All'improvviso la baciò. Poi, per un'ora, restarono sdraiati sotto un albero e sussurrarono all'unisono e si dissero con gli occhi cose piene di significato. Poi Kugelmas si rizzò a sedere. Si era appena ricordato che doveva incontrarsi con Daphne, da Brobingagle.
Devo andare, ma tornerò.
Lo spero!
L'abbracciò appassionatamente e mano nella mano tornarono a casa di lei. Ancora una volta tenne le guance di Emma tra le mani a coppa. La baciò e gridò:
dai, Persky, devo essere da Bloomsdale alle 3:30.
Ci fu uno schiocco deciso e Kugelmas si trovò a Brooklyn.
Allora, dicevo balle?
Senti, Persky, sono già in ritardo con quel mostro che mi aspetta in Lexington Avenue. Ma dimmi, quando posso tornare? Domani?
Il piacere è tutto mio, ma portati dietro un biglietto da 20 e non fiatare con nessuno.
Figurati, adesso mi metto a telefonare al giornale.
Kugelmas prese un taxi e tornò in centro. Il cuore gli danzava sulle punte.
Sono innamorato. Sono il custode di un segreto meraviglioso.
Quello che non poteva sapere era che in quello stesso istante gli studenti di varie scuole disseminate in tutto il paese stavano chiedendo agli insegnanti: chi è questo personaggio a pagina 100? È un ebreo calvo che bacia Madame Bovary? Quando Kugelmas, senza fiato, raggiunse la moglie, lei era già nel reparto accessori per bagno di Bloomingdale.
Dove sei stato? Sono le 4:30.
C'era un ingorgo per strada.
Kugelmas entrò da Percy il giorno dopo e in pochi minuti fu di nuovo sospinto per magia a Jodville. Emma non poté nascondere la sua eccitazione nel rivederlo. Passarono insieme parecchie ore, ridendo e parlando dei loro ambienti così diversi. Prima che Kugelmas se ne andasse, fecero l'amore.
Mio Dio, lo sto facendo con Madame Bovary. Io che non sono mai riuscito a toccare una matricola inglese.
Col passare dei mesi, Kugelmas andò da Percy parecchie volte e portò avanti un'intima e appassionata relazione con Emma Bovary.
Stai bene attento a infilarmi nel libro sempre prima di pagina 120. Devo incontrarla prima che quel Rudolf l'agganci.
Perché? Non puoi fargli la festa?
Fargli la festa? È un signorotto di campagna. Quei tipi lì non hanno niente di meglio da fare che corteggiare le donne e correre a cavallo. Per me è solo una di quelle facce che si vedono su ogni rivista femminile, coi capelli alla Helmut Berger, ma per lei è roba di prima qualità.
E suo marito non sospetta niente?
Quello è fuori di testa. È un mendiconzolo senza voglie che si è messo con una che va al ritmo di cancan. Alle 10 gli viene già sonno e lei a quell'ora comincia a ballare. Oh beh, ci vediamo, eh?
E ancora una volta Kugelmas entrò nell'armadio cinese e si trovò immediatamente a casa Bovary, a Yonville.
Come va, dolcezza mia?
Oh, Kugelmas, cosa mi tocca sopportare? Ieri sera a cena Mister Personalità si è addormentato a metà dessert. Io mi struggo di nostalgia per Maxime e per il balletto e lui si mette a russare.
È tutto a posto, cara. Adesso ci sono io. Me lo sono meritato.
Pensò inebriandosi al profumo francese di Emma e seppellendo il naso nei capelli di lei.
Ho sofferto a sufficienza, ho pagato abbastanza psicanalisti, ho cercato fino a essere stanco. Lei è giovane e nubile e io sono qui. Poche pagine dopo, Leon è appena prima di Rudolf. Ho fatto la mia comparsa nei capitoli giusti e ho la situazione in pugno.
Emma, senza ombra di dubbio, era felice quanto Kugelmas. Avevano disperata voglia di cose eccitanti e i racconti di lui sulla vita notturna di Ancona, su quella di Broadway, sulle macchine che correvano veloci, sulle stelle di Hollywood, sulla TV, sulla 20th Century Fox, incantavano la giovane bellezza francese.
Parlami ancora del colonnello Bernac.
Cosa posso dirti? È grande, ha battuto ogni record di velocità nelle previsioni. Vedessi come va, distanzia proprio tutti.
È d'ordine sporso? Darei tutto per vincere un premio Oscar per la migliore attrice.
Prima dovresti entrare tra le finaliste.
Lo so, me l'hai spiegato, ma credo proprio di saper recitare. Naturalmente dovrei seguire un corso o due, magari con Ezio Bixio. Poi, se avessi un buon agente...
Vedremo. Ne parlerò con Pesky.
Quella sera, tornato a casa, sano e salvo nell'appartamento di Percy, Kugelmas buttò l'idea che Emma venisse a fargli una visitina nella metropoli.
Lasciami pensare, forse posso arrangiare la cosa. Ne sono successe anche di più strane.
Ovviamente a nessuno dei due ne venne in mente alcuna.
Passato la sera?
Abbaiò Daphne Kugelmas al marito, che quel giorno rincasò molto tardi.
Hai una donnina nascosta da qualche parte?
Sì, come no, sono proprio il tipo. Sono stato con Luca Antoni a discutere dell'agricoltura socialista in Polonia. Sai com'è Luca Antoni? Argomenti del genere lo scatenano.
Sei diventato strano negli ultimi tempi, distante. Comunque, non scordarti il compleanno di mio padre. Facciamo sabato?
Va bene, va bene.
disse Kugelmas andando in bagno.
Ci sarà tutta la famiglia, i gemelli e mio cugino. Mio cugino D'Alessio. Dovresti essere più gentile con mio cugino D'Alessio. Gli piaci?
D'accordo, d'accordo, i gemelli, il cugino D'Alessio, d'accordo.
Disse Kugelmas, poi chiuse la porta, lasciando fuori il suono della voce della moglie. Si appoggiò al battente e tirò un profondo sospiro. Si disse che entro poche ore sarebbe tornata a Yonville dal suo amore. E questa volta, se tutto andava bene, avrebbe portato Emma indietro con sé. Alle 3:15 del pomeriggio seguente, Persky ripeté la solita magia. Kugelmas apparve davanti a Emma e tutto in un sorriso di contentezza. Passarono qualche ora a Yonville, poi risalirono sulla carrozza di Bovary. Seguirono le istruzioni di Persky. Si tennero stretti, stretti, chiusero gli occhi e contarono fino a 10. Quando li riaprirono, la carrozza stava fermando davanti all'ingresso laterale dell'Hotel Passetto, dove la mattina Kugelmas, ottimista, aveva prenotato un appartamento.
Io adoro! È proprio come lo sognavo!
Emma, raggiante di gioia, piroettava nella camera da letto ammirando la città dalla finestra. Sul letto c'erano alcuni scatoloni mandati dalla Standa e da Saint Laurent. Emma ne aprì uno e si appoggiò contro il corpo perfetto un paio di pantaloni di velluto nero.
Il pigiama a palazzo è di Luciano Masini. Mettilo e sembrerai roba da miliardari. Avanti, tesoro, ringraziami con un bacio.
Non sono mai stata tanto felice. Usciamo e andiamo fuori un giro. Voglio vedere Corso Garibaldi e Guido Momina, di cui mi parli sempre, danno qualche suo film.
Proprio non riesco a capirlo,
disse un professore di Stanford.
Prima salta fuori questo personaggio che si chiama Kugelmas e adesso lei è scomparsa dal libro. Beh, bisogna proprio dire che i classici, più li leggi, più ci trovi qualcosa di nuovo.
Due innamorati trascorsero un weekend meraviglioso. Kugelmas aveva raccontato a Daphne che doveva assentarsi per un simposio ad Aquiliano e che sarebbe tornato lunedì. Assaporando ogni singolo momento, lui ed Emma andarono al Cinemastra, pranzarono al Pincio e passarono 2 ore a una discoteca, l'Orex. Andarono a letto con la televisione che trasmetteva Scommettiamo. La domenica dormirono fino a mezzogiorno, poi visitarono via Giordano Bruno e spiarono le celebrità del marciapiede. La sera si fecero portare in camera caviale e champagne e parlarono fino all'alba. La mattina dopo, sul tassi che li riportava a casa di Persky, Kugelmas pensava:
un po' troppo movimento, ma ne valeva la pena. Non posso riportarla qui troppo spesso, ma di tanto in tanto sarà un'affascinante alternativa a Yonville.
da Penske, Emma si infilò nell'armadio. Sistemò attorno a sé tutti gli scatoloni con i vestiti nuovi e baciò Kugelmas appassionatamente.
«La prossima volta che ci vediamo da me,
disse e strizzò l'occhio. Perskin bussò tre volte sull'armadio. Non successe niente.
Cacchio, si vede che c'è qualcosa che non va.
Perskin, stai scherzando? È possibile che non funzioni?
Calma, calma. Sei sempre lì, Emma?
Sì! Sono sempre qui, Perskin!
Lo so, cara. Stai tranquilla.
Perskin, dobbiamo rimandarla indietro. Sono un uomo sposato e fra tre ore devo fare lezione. In questa situazione non ero pronto ad accettare altro che una relazione estremamente discreta.
Non riesco a capire. È un giochetto talmente sicuro.
Ma non poteva farci niente.
Ci vorrà un po' di tempo. Devo smontare tutto. Ti richiamo.
Kugelmas infilò Emma in un tassi e la riportò al passetto. Ce la fece appena ad entrare in aula in tempo. Rimase attaccato al telefono tutto il giorno. Chiamava alternativamente Perky e la sua amante. Il mago gli disse che forse sarebbero passati diversi giorni prima di scoprire la causa del guasto.
Com'è andato il simposio?
Gli chiese Daphne quella sera.
Ottimo, ottimo,
rispose lui, accendendo una sigaretta dalla parte del filtro.
Cosa c'è che non va? Sei nervoso come un gatto.
Io? Che ridere, sono calmo come una notte d'estate. Esco a fare due passi.
Uscì, prese un taxi e volò al passetto.
Non va bene, Charles sentirà la mia mancanza.
Consolati con me, dolcezza.
Kugelmas era pallido e sudato. La baciò ancora, infilò l'ascensore, agguantò il telefono nell'atrio dell'hotel passetto e tirò qualche maledizione a Penske. Arrivò a casa appena prima di mezzanotte.
A quanto dice Luca Antoni, il prezzo dell'orzo a Cracovia non era più stato così stabile dal 1971.
Disse a Daphne e sorrise debolmente, coricandosi. Scorse così l'intera settimana. La sera di venerdì raccontò a Daphne che doveva prendere parte a un altro simposio, questa volta a Casine di Paterno. Raggiunse in fretta il passetto, ma il secondo weekend non fu nemmeno lontanamente paragonabile al primo.
Ottimo, ci servono soldi. Tu mangi due volte più di ogni persona normale, stando a quello che ti fai portare in camera.
Ieri ho incontrato un produttore del Metropolitan e mi ha detto che potrei andare di bene per qualche cosa che sta mettendo in piedi.
Chi è questo buffone?
Non è un buffone, è sensibile, gentile e intelligente. Si chiama Sulpizzi e sta cercando una donna di classe.
Quello stesso pomeriggio, più tardi, Kugelmas si presentò da Perskin completamente ubriaco.
Calmati, ti verrà un infarto.
Calmarsi? Questo mi dice di calmarmi. Tengo chiusa in una camera d'hotel una donna che salta fuori da un romanzo. E per di più credo che mia moglie mi faccia seguire da un porco di investigatore privato.
D'accordo, sappiamo tutti che è un problema.
Percy si infilò sotto l'armadio e prese a martellare qualche cosa con una grossa chiave inglese.
Mi sento una belva in gabbia. Sto svicolando per tutta la città e sia io sia Emma non ci sopportiamo più. Per non parlare del conto dell'albergo. che pare il bilancio del Ministero della Difesa.
E io cosa dovrei fare? Così va il mondo della magia. Sono tutte sfumature.
Sfumature. Sfumature dei miei stivali. Sto nutrendo il mio topolino a Don Perignon e a uova di caviale. E in più c'è il suo guardaroba. E adesso salta fuori che si è iscritta al Catastudio ed improvviso ha bisogno di foto fatte da un professionista. E poi, peschi, il professore Copkin, che insegna letteratura comparata e che è sempre stato geloso del sottoscritto, mi ha identificato come il personaggio che di tanto in tanto compare nel romanzo di Flaubert. Ha minacciato di andarlo a spifferare a Daphne. Prevedo la mia rovina alla prigione per mancato pagamento di alimenti. Se mia moglie viene a sapere che ho commesso adulterio con Madame Bovary, mi riduce a un barbone.
Cosa vuoi che ti dica? Ci sto lavorando notte e giorno e per quanto riguarda i tuoi guai personali, non posso farci niente.
Si era chiusa a chiave nel bagno e rifiutava di rispondere alle invocazioni di Kugelmas. Kugelmas guardava fuori dalla finestra l'ascensore del passetto e meditava sull'idea del suicidio.
Peccato, peccato che siamo a piano basso. Se no mi buttavo subito di sotto. Forse, forse se scappassi in Europa e ricominciassi da capo, magari potrei vendere il Corriere Adriatico agli angoli della strada come facevano quei ragazzini.
Squillò il telefono. Kugelmas meccanicamente portò il microfono all'orecchio.
Portala qui. Credo di aver neutralizzato il guaio.
Stai parlando sul serio? L'hai riparato?
Era qualcosa nella trasmissione. Chi se lo sarebbe immaginato?
Persky, sei un genio. Saremo lì in un minuto. In meno di un minuto.
Gli amanti corsero a casa del mago e di nuovo Emma Bovary si infilò nell'armadio cinese con gli scatoloni dei vestiti. Questa volta non ci furono baci. Persky chiuse gli sportelli, respirò a fondo e bussò tre volte sull'armadio. Si sentì il solito rassicurante schiocco e quando Persky ci guardò dentro l'armadio era vuoto. Madame Bovary era tornata nel suo armadio. Kugelmas si lasciò sfuggire un sorriso di sollievo e strinse la mano al mago.
È finita! È finita. Ho imparato la lezione, non barerò più, lo giuro.
Strinse ancora la mano a Persky e prese nota, mentalmente, di mandargli una cravatta in regalo. Settimane più tardi, sul finire di un tiepido pomeriggio primaverile, Persky andò a rispondere al campanello della porta. Era Kugelmas, lo sguardo timido ed impacciato.
Andiamo, Kugelmas, cosa c'è questa volta?
Persky, solo per una volta. Il tempo è tanto delizioso
E io continuo a non ringiovanire. Senti, senti, hai letto Chi non sa piagne, non sa manco ride di Mario Panzini? Voglio andare là.
Adesso faccio pagare $25. Sai, per via che si è alzato il costo della vita. Ma a te posso offrire un viaggetto gratis, considerando tutti i guai che ti ho procurato.
Sei una brava persona, Persky.
Disse Kugelmas, poi si aggiustò i pochi capelli che gli restavano e si infilò nell'armadio.
Andrà tutto bene?
Lo spero, ma non è che l'ho usato molto dopo quella volta alquanto spiacevole.
Sesso e romanticismo,
disse Kugelmas da dentro l'armadio.
Cosa non ci tocca fare per un bel faccino?
Persky buttò dentro una copia di Chi non sa piagne non sa manco ride e bussò 3 volte sul legno. Questa volta, al posto del solito schiocco, ci fu un'esplosione sorda, seguita da una serie di scricchioli e da una spruzzata di scintille. Persky stramazzò l'indito, gli prese un attacco cardiaco e restò stecchito. L'armadio si incendiò e dopo un po' tutta la casa finì in fiamme. Kugelmas era all'oscuro di questa catastrofe, ma aveva i suoi problemi. Non si era trovato dentro Chi non sa piagne, non sa manco ride di Mario Panzini, né dentro un altro romanzo, a dire il vero. Era stato proiettato in un vecchio libro di testo, Lo spagnolo per principianti, e adesso stava correndo come un disperato su un terreno arido e pietroso, mentre il verbo tener, avere, un verbo enorme, peloso e irregolare, lo inseguiva di gran corsa sulle gambe affusolate.
Ascoltato il caso Kugelmas. Il caso Kugelmas, un racconto di Woody Allen riveduto e corretto da Massimo Cerioni e Gianfranco Lombardi. Personaggi e interpreti in ordine sparso. Sidney Kugelmas, Gianni Maggi. Daphne Kugelmas, sua moglie, la signora Emiliani. Emma Bovary, l'amante. Daisy, la cugina inglese della signora Emiliani. Il dottor Mendel, lo psicanalista, Siegfried von Kartoffen. Persky, il mago, Massimo Cerioni. Un professore di Stanford, Gianfranco Lombardi. La voce del narratore, Oscar Voice. Si ringrazia per la realizzazione del
Il caso Kugelmas.
L'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ancona per i monumenti gentilmente prestatici. Il macellaio all'angolo Peppe Bucalossi per l'armadio messo a disposizione. I fratelli Fabbri per i libri prestatici. La Fiat Ellis per la chiave inglese. La signorina Gabriella Papini per il caviale e champagne. La SIP per gli allacciamenti telefonici. L'anonimo santo protettore degli incoscienti, e la Smith & Wesson per le pistole regalateci.
Facciamola finita.
Siamo troppo seri così, no?
Via questa sigla, oh, l'unica cosa che dobbiamo ringraziare, l'unica ditta che dobbiamo ringraziare realmente è la Smith Wesson, ecco, per le pistole che non c'erano in questa ignobile sceneggiata, farsa.
No, era un omaggio, c'era un bigliettino.
Ma le usiamo appunto.
C'era scritto, c'è un bigliettino, leggiamo. A buon intenditore,
ci scusiamo per quello che avete appena ascoltato, non lo faremo più.
La colpa però di Woody Allen.
No, per
la colpa di Woody Allen che ha scritto la cosa, il caso Kugelmass.
Sì, ci ha dato lo spunto per questa cosa qua. Aspettiamo fiduciosi le vostre reazioni.
Certo, possibilmente. Comunque la trasmissione è registrata, non aspettateci di sotto
perché non ci siamo, cioè tutta la cosa, cioè noi non ci siamo in questo momento qui.
È un nastro registrato, abbiamo preso le nostre precauzioni, dovete capirci.
Allora, vogliamo chiudere questa cosa, avete ascoltato una cosa tutta particolare oggi, niente dischi, niente cosa.
Vogliamo mettere prima di chiudere una canzone frivola, qualche cosa per risollevare.
Mettiamo la sigla.
Non c'è tempo,
non c'è tempo. Dopo questa cosa qua, poi penso che non ci sarà più tempo per niente dopo questa cosa.
Per noi oramai
è finita.
Vabbè.
Allora, Oscar, dica le sue ultime parole.
Tiè! No, vabbè, adesso non faccio che gestacci su. Massimo Cerioni e Gianfranco Lombardi hanno presentato
Il teatrino di ordine sparso. Ignobile questo.
Il teatrino di ordine sparso. Come avete potuto ascoltare, abbiamo tenuto fuori quelli che non erano all'altezza di queste cose.
Sì, abbiamo fatto una cosa.
Una selezione
artistica.
Prima di fare queste cose. Ho fatto dei provini. E soltanto i professionisti sono riusciti a superare queste prove difficilissime.
Comunque, Ordine Sparso precorre sempre i tempi. Vi ricordiamo che questa è la prima commedia radiofonica nella storia delle radio private.
Certo.
Private proprio...
Come le faccende?
No, ci priveranno proprio, eh?
Come le faccende?
Sì,
prima.
Sì, appunto. Vabbè, anche per oggi...
è fatta, anzi fateci sapere le vostre reazioni, come l'avete presa la cosa.
Sì, poi magari, no, questo è un invito così serio, anche perché noi facciamo degli esperimenti su di voi.
E oltretutto sappiate che chi tace acconsente, perciò se non arriveranno né proteste né altre cose, ne faremo innumerevoli altre.
Sì. Dici?
Forse.
No, vabbè.
E c'è sempre una novità qui, ad ordine sparso. Questo è sul copione.
Sì, no, vabbè. Quello che invece non cambierà mai sono queste dolci e soavi e leggiadre
note di Star and Strips Forever.
Questo, no, adesso io vorrei spiegare, questa cosa è nata perché abbiamo insistito per farla senza copione, cioè per fare una cosa senza copione. E allora ha detto, niente copione, bene, allora farete.
Vabbè,
mi
tutta
sta calando la voce, perché c'è l'interpretazione.
E dopo tutto, poi tutto sulle spalle di questi protagonisti, professionisti, dilettanti come Zio Bixio.
Comunque un grazie particolare a Gianni Maggi, ecco, che in questo caso si è prestato
i professionisti della commedia, no? Invece Zio Bixio, Barattoletti,
abbiamo risparmiato, però un domani non si sa mai, cioè noi aspettiamo le vostre proteste. Scritte possibilmente, non telefonate perché noi non ci siamo. Ripetiamo.
Quindi. In Svizzera, anzi no, in Brasile. Dove si scappa?
Comunque
di
sempre meglio del
Libano?
Sempre meglio di filo diretto, eh?
Ah, beh, questo certo.
Ieri c'era filo diretto.
Quello certo, capire.
Vieni
ricordiamo che il caso Quotas. E non lo faccia più, l'ha fatto prima, oramai basta, no?
Oh. Perché ogni volta che uno dice il caso.
No, perché lui ce l'ha scritto sul coso, ce l'ha scritto sul copione. Perché
ecco, ogni qualvolta uno dice il caso Kugelman, ecco, e ci mettono l'eco.
Martellini, è finita la commedia, non c'è più, non c'è più bisogno che quando diciamo Kugelman.
Un ciao da Gianfranco Lombardi.
No, finiamola bene questa puntata perché
così.
È importante.
Vabbè.
No, prima del ciao c'è una cosa importante, mi ricordo più, vedi. Mi hai spiazzato perché non mi ricordo quello che dovevo, era una cosa
ti
importante.
Intimidisco, eh.
Era una cosa importante, vabbè, è finita. È finita comunque, è finita, non abbiate timore, è finita. Chi ha acceso l'apparecchio radio adesso si è perso
il meglio.
Per sua fortuna. Questa cosa qua,
una di quelle cose che non si dimenticano. Era un racconto
comunque,
di Woody Allen.
E vi ricordiamo che questo racconto di Woody Allen, intitolato
Il caso Kugelman,
è edito in Italia da Mondadori. No, diciamolo, visto che
è un racconto che noi abbiamo trasformato e corretto leggermente, portandolo anche ad Ancona.
Sì, c'è una trasposizione,
c'è stato,
ma perché
qualche cosa.
Ma certo, perché la nostra interpretazione è quella
è importante.
Che
bisogna metterci sempre qualche cosa di
il pathos.
E te l'ho detto l'altra volta di metterci il pathos. Perché tu non ce lo volevi
è
mettere?
È perché fa male al fegato, un po' piccante.
Ma su.
Chiudiamo con questa facezia di bassa lega questo.
E noi aspettiamo le vostre richieste. Aspettiamo i vostri commenti.
Le vostre per iscritto possibile, visto che è Natale, così accludete anche gli auguri natalizi, perché fra un mesetto ci siamo a Natale, quindi voi cominciate a mandare i vostri augurini come avete fatto gli anni precedenti, perché oramai vi ricordiamo che sono ben 3 anni che passiamo il Natale insieme, anche questo ve lo ricordiamo, anche in questa occasione. Cioè, di lunedì quando ci siamo noi ce lo mettono apposta.
Io fanno il Natale
ce lo mettono apposta, quindi 3 ore anche quest'anno di ordine sparso non ve le leva nessuno.
Ecco, e se non arriveranno arriverà nessuna lettera di protesto o cose varie, chi ci acconsente, verrete sommersi da storie come queste.
Io anche perché di queste storie qui c'hanno, mi sembra, 400 e qualcosa.
Ah, noi a casa ce n'ho di più.
Anche tu,
tranquilli.
Vai. Allora, per questa cosa abbiamo ringraziato tutti quelli che ci hanno dato una mano. È stata un'impresa colossale, difficilissima.
Avete
ore
notato.
E ore di messaggio.
Messaggio.
Vediamo in chiusura, signor Gianni Maggi, che si è andato
struccato. Bevi anche, vieni qui, vedi la tua. Cosa ne pensi di quest'opera testè conclusa? C'hai tutto il cerone qui sulla faccia.
Sì, e poi il panciotto mi stringeva qui.
Lo so.
Soprattutto.
Com'è Daisy come partner, come amante da parte di Emma Bovary?
Sei impersonata molto bene, sei calata molto bene nel personaggio.
Sì,
direi che effettivamente.
Ma nelle scene d'amore come ti sei trovato?
Con Madame
quelle
Bovary.
Quelle quando mettevamo la musica.
Effettivamente direi un po' imbarazzato.
Sì,
perché
vabbè,
io l'ho fatta nella finzione, non l'avevo fatta mai. Quindi
non ti trovavi a tuo agio.
Ci sono
pinto.
Delle molle che volontariamente scattano.
Salutiamo
ciao, quindi
il nostro gentile pubblico che ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo punto. Un saluto da Massimo Cerioni.
Un ciao da Gianfranco Lombardi.
Grazie a tutti, sono stato designato per il premio Viareggio.
È andato fuori dalla sigla, io lo sapevo.
Lo sai? Bisogna rimettere l'ultimo pezzettino adesso?
Ci tenevo perché ho avuto già subito delle telefonate perché...
Il premio?
Il premio Viareggio.
Ah, dove fanno il carnevale?
Il bagnino d'oro.
Addio. Questo prolungamento di sigla, andiamocene, forse è meglio. We'll